Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. Buongiorno a tutte, tutti e tutto. Siamo alla 32esima puntata di quest'anno di Transfeminonda, siamo al terzo anno e molto contento di ospitare oggi un incontro dal titolo L'arte si fa strada. L'idea di questo incontro è nata dalla conoscenza di tre persone, tre artiste, possiamo dire, stanno proprio lavorando in questo senso, no? Quest'arte, quest'artivismo che occupa lo spazio pubblico, che si fa strada e si fa in strada, e che appunto muove verso il cambiamento, muove verso un'immagine della cultura completamente diversa. E con noi oggi ci sono Romina Tassinari. Ciao Romina.
Ciao Mari, ciao a tutti.
Romina la conosciamo perché sta partecipando sia come redazione di Transfeminonda sia proprio con oggi in veste, no? del suo progetto che sta portando avanti. E Romina è un'artista visiva argentina, transfemminista, dinamica e per un'arte partecipativa e, come dicevo prima, fa parte da alcuni mesi del gruppo di redazione di Transfeminonda Equizionario, che ricordo, come sempre, è sempre aperto alle proposte di tematiche, di incontri. L'unica cosa che dovete fare per proporre appunto una puntata è quella di scriverci. Il nostro indirizzo è transfemminonda@radiosonar.it. Con noi c'è anche Federica Palo. Ciao Federica, grazie.
Ciao Mari, ciao a tutti.
Federica si diploma in arte drammatica all'Accademia Sharoff di Roma, vive tra Napoli e Roma, continua la sua formazione con Naira Gonzalez, con Nina Dipla e con molte altre artiste. Lavora come attrice con registi salernitani, napoletani e romani. È operatrice di teatro sociale e conduce laboratori in comunità per il recupero delle tossiche dipendenze e nelle carceri. E insieme a Raffaele Bruno, che è un regista, attore e drammaturgo, ha fondato il collettivo artistico Gli Ultimi Saranno. Tra l'altro parleremo proprio di questo, no? Nel corso della puntata. Questo collettivo è composto da musicisti e attori che fa capo all'associazione di promozione sociale Delirio Creativo, che già il nome ci sconvolge in modo assolutamente favoloso, perché anche noi un po' siamo in questo delirio creativo. E con noi c'è anche Barbara. Ciao Barbara.
Ciao Mari, ciao a tutti.
Ma Barbara ci ha raggiunto in questo studio radio virtuale da Luce e Siesta. Veniamo tutto da luoghi diversi, dalla sartoria di Luce e Siesta, poi ci parlerà appunto di questo progetto. Barbara è sarta, stilista, io definisco anche artista, e coniuga l'artigianalità della sartoria al design contemporaneo, con un'attenzione al discorso del recupero, del riciclo, ai tessuti ecosostenibili, e da diversi anni è proprio la referente del progetto sartoria della Casa delle Donne Luce e Siesta, che immagino conosciate voi che ci state ascoltando, che è la Casa delle Donne che si trova a Roma in via Lucio Sestio, no? Già. Parleremo quindi di questi tre progetti e vorrei cominciare subito con Romina. Ecco, Romina sta preparando proprio un'arte narrante itinerante che si chiama Illustrature di Cordel. Che è un progetto di arte visivo appunto itinerante, quindi insomma è un po' quello che ha ispirato anche questo nome, il titolo di questa puntata, che è per l'appunto L'arte si fa strada. Ecco, Romina, vuoi raccontarci un po', se vuoi anche aggiungere qualcosa, insomma, alla tua presentazione, da quanto tempo sei qui in Italia, dove sei, eccetera, e raccontarci un po' questo progetto. Grazie. A te il microfono, Romina.
Grazie Mari della presentazione. Racconto un po' di cosa tratta questo progetto. Come diceva Mari, sono argentina, vivo in Italia da 5 anni e sono nella zona di Pesaro, nelle Marche. Questo progetto inizierà a camminare qua, in zona, però con l'intenzione anche di camminare dove trova spazio, dove trova accoglienza. Questo progetto prende il nome di un fenomeno letterario più antico che è la letteratura di Cordel. Di Cordel perché è un fenomeno che si utilizzava utilizzando una cordicella. È un fenomeno molto antico che ci sono riferimenti già nell'età mezza di questo fenomeno. Che dopo va avanti, soprattutto in Spagna, Portogallo e in Italia, nella zona del sud. Arriva anche in Sud America attraverso il processo di colonizzazione nel Brasile, dove prende una vita propria in Brasile, un fenomeno molto particolare, però soprattutto questo era un fenomeno di letteratura praticamente popolare che si montava sugli spazi pubblici, nelle piazze. Con delle bancarelle donde si appendevano nelle cordicelle dei libri piccoli dove si potevano raccontare poesie, fatti di cronaca, diversi contenuti.
No, che mi hai fatto venire in mente, Romina, mentre parlavi, che questa pratica è stata ripresa anche nelle piazze di Nonna di Meno, no? Dove ogni volta che prendiamo una piazza tiriamo questa corda e con le mollette appendiamo cartelli, striscioni, ma anche chiediamo alle persone per esempio, di scrivere sui vestiti, di attaccare i vestiti, di portare qualsiasi cosa in modo creativo nella piazza. Così mi è venuto in mente, no, che questa modalità, questa pratica che viene ripresa anche dall'attivismo transfemminista.
Sì, è
Scusami se
stato.
ti ho interrotto.
No, 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 niente da scusarsi perché è un collegamento bellissimo e che c'entra molto. Perché questo c'è, ha quest'origine è da raccontare anche la funzione sociale che aveva anche questo tipo di letteratura, no? Perché all'essere pubblica, fatta nei luoghi pubblici, spesso lo che racconta la storia è che molte persone non vedenti erano quelli che portavano avanti questo. E che riuscivano a memorizzare i contenuti di questi testi, come erano brevi, li memorizzavano e li raccontavano pubblicamente lì dove si trovavano, e questo faceva anche di facilitatore per le persone che non erano alfabetizzate, potevano accedere a questo contenuto anche se non sapevano forse leggere. E così che come fenomeno popolare è un fenomeno molto interessante. E io ho deciso un po' di riprendere questo come fenomeno e come dispositivo. E qua c'entra molto quello che tu hai detto, Mari, perché pensare alla cordicella come un dispositivo di esposizione, di installazione, lo rende così fruibile, perché una cordicella si può montare ovunque, dove sia, no? E lì dove si monta si appende quello che si vuole dire, quello che si vuole mostrare e anche una possibilità di creare un dialogo. E con quello spirito ho ripreso questa modalità della cordicella, presa di questo fenomeno così antico, però che ci serve per portarlo adesso al presente e continuare a fare, a creare occasioni di dialogo attraverso questa installazione, questa possibilità della corda, della cordicella, del cordel. Siamo cordellisti. Illustrature, cioè questo viene dal fenomeno delle letterature di Cordel, io ho fatto lì una modificazione, un adattamento, facendo un gioco di parole, trasformando questo in illustrature di Cordel, arte narrante itinerante. Illustrature perché io mi dedico soprattutto alle arti visive e quello che metterò nelle cordicelle saranno delle illustrazioni. Però queste cordicelle appenderanno le illustrazioni, ma non solo. Queste illustrazioni vengono accompagnate sempre da un piccolo testo, perché sono collezioni tematiche quelle che io propongo. E l'idea è questa, no? È poter recuperare l'arte come linguaggio, come un linguaggio per tutto, che abbiamo tutto. Che è stato anche un po' scollegato, no, del nostro essere in questo paradigma sociale. Pensiamo, no, che l'arte è solo per alcune persone illuminate, invece un linguaggio in più, che come forse non è tanto funzionale agli scopi produttivi del capitalismo, c'è stato un po' tolto, no? Per tutto. Però l'idea è questa: recuperarlo, sapere che lo abbiamo, cercare di ricollegarci con quello e metterci anche in gioco con quello, no? Quindi la installazione di illustrature di Cordel, ho fatto un itagnolo. Di Cordel è un'installazione aperta che invita a parteciparla. Ci saranno delle illustrazioni appese con questi titoli che sono come spunti per dialogare, però è aperta anche a essere arricchita per la partecipazione delle persone del pubblico, dove sia che si trovi. L'idea è questa: recuperare l'arte come un linguaggio, l'arte come un mezzo.
E
Riprendere la.
dove sarà la prima, diciamo, la prima piazza?
La prima piazza sarà una strada, sarà qua a Pesaro, nella via Castelfidardo. Abbiamo organizzato un evento insieme alla Enolibreria del Bardo, che sarà un evento pubblico fatto nella via Castelfidardo, che è dove si trova, in centro storico di Pesaro, questo prossimo sabato. 21 a partire delle 17, ci sarà la
Cioè
inaugurazione
oggi Romina,
oggi,
oggi alle
oggi,
17.
oggi.
Oggi alle 17 chi è a peso sa dove andare.
Ecco, in centro storico e ci sarà non solo questo, sino anche un incontro dei poeti. Così che sarà un incontro molto ricco in questo senso, perché questa installazione vuole anche interagire con le parole, e così che essere circondata dei poeti sarà come un ambiente molto, molto propizio, ideale, non so come si dice, propizio.
E volevo anche chiederti, no? Insieme alle parole, insieme alle immagini, insieme ai corpi, no? Che si muoveranno in questa installazione, credo che adesso possiamo metterci anche un po' di musica, no? Hai proposto questa
Sì.
meravigliosa canzone, Nadie arriva, Nadie abajo, nessuna persona in alto e nessuna persona in basso. Raccontaci.
Adesso racconto questa canzone. Vorrei prima fare due citazioni riguardo un po' alla concezione dell'arte che sta dietro di questo. Questa proposta è. Intenta entrare in dialogo, creare situazioni di dialogo con le tematiche sociali del quotidiano, no? Questa volta, questa prima esposizione che si farà, sarà con delle immagini che sono della collezione Non c'è norma per la forma, perché l'invito sarà a dialogare, a metterci in discussione, a dialogare, a creare dei significati riguardo a tutte le norme che ci impongono riguardo a come dobbiamo essere anche con i nostri corpi. Cioè, adesso arriva l'estate e i messaggi, soprattutto per le donne o i corpi femminizzati, ci inondano di questo, di come dobbiamo essere, no? Io per arrivare al luogo dove farò questa mostra devo attraversare strade commerciali dove mi sento violentata ogni due passi con dei messaggi che leggo, che sono assolutamente legali, normali, stanno in tutte le vetrine, però mi dicono che sono arrivati il reggiseno con volume, no? Perché le nostre tette devono essere in un modo, cioè, è tutto questo che è così normalizzato nel nostro camminare quotidiano e anche violento. Allora, l'idea attraverso questa proposta di non c'è norma per la forma è che l'arte, le immagini ci aiutano anche a pensare, a dialogare e a esprimerci su queste tematiche, in questo caso. E, riprendendo due citazioni che voglio fare, voglio citare una persona che ammiro molto, che è d'Argentina, una curatrice d'arte che si chiama Anna Gallardo, che quando lei parla di arte dice che l'arte è una pratica endogamica e affettiva. E io mi tengo molto a questa definizione perché di tutto quello che si dice dell'arte, no, gli spazi dell'arte, tutto, cioè, portare questo al piccolo, allo endogamico e all'affettivo ci porta a pensare che i progetti li dobbiamo nutrire con delle persone, no, che ci troviamo a fare calore su queste cose. Così che questa è una definizione che mi piace tantissimo. E adesso condividiamo il brano di Nora Sarmoria citando anche un'altra artista italiana, Marta Caviconi, che riguardo a questo, c'entra molto con il titolo di questo brano, lei dice che non servono artiste notte, serve arte per tutte, per tutto e di tutto. Così che questo brano, questo, invito a conoscere a Marta Caviconi perché è un'artista bravissima, ma anche quello che dice è molto interessante. Questo brano si chiama Nessuno sopra, nessuno sotto, nadie arriva, nadie abajo, è di Nora Sarmoria, che è una musicista argentina, compositrice, direttrice di orchestra, e in questo caso questo brano lo fa con l'Orchestra Sudamericana, che sono 22 musicisti messi insieme a giocare con la musica e a creare queste meraviglie. Però invito anche a conoscere Nora Sarmoria perché è una musicista che ricrea costantemente la nostra musica e anche il nostro linguaggio, che abbiamo bisogno di creare un linguaggio nuovo per un mondo diverso. Nora dirige questa orchestra e anche l'Orchestra Popolare del Centro Culturale Haroldo Conti, che è un centro culturale che funziona all'interno di un ex centro clandestino di detenzione e tortura della ultima dittatura militare civico-religiosa di Argentina. E lei sta occupando questo spazio, che è un spazio recuperato e oggi è un spazio di memoria e di promozione dei diritti umani. Lei abita questo spazio con questa proposta musicale, portando avanti anche un'orchestra popolare lì. Così che invito ad ascoltare questo brano e presento anche alla musicista, della quale dopo ascolteremo anche un pochino di più. Grazie.
Thank you.
Allora, seguiamo con la nostra puntata, con la presentazione dei progetti, ringraziando Romina che ci ha presentato appunto queste illustrature di cordel, ci ha fatto ascoltare poi questo meraviglioso brano combattivo. E passerei adesso il microfono a Federica Palo, che ci racconta invece di un altro progetto che è Streghe Innamorate. Raccontaci, e
Sì.
raccontaci anche un po' tutto il lavoro, il teatro nelle carceri, insomma, a te il microfono, vai, puoi dire quello che vuoi.
Grazie Mari. Allora, io vi voglio raccontare oggi di un progetto di cui fa parte appunto Streghe Innamorate, che secondo me è un progetto bellissimo, a cui ho avuto la fortuna di partecipare quest'anno come operatrice di teatro sociale. Il progetto si chiama Restore ed è un progetto che è stato voluto e creato da Oltre le parole Onlus, che è un'associazione di Roma. In realtà i partner sono tantissimi e oltre ai partner italiani ci sono 6 nazioni europee, tra cui anche la Spagna. Ed è un progetto che promuove, proprio ricollegandomi anche a quello che diceva Romina prima, il teatro come strumento di inclusione sociale, perché il teatro non può che essere inclusivo, sinceramente, ma l'arte in generale non può essere inclusiva, cioè qualsiasi altro. Diciamo, altra forma, secondo me è un'aberrazione, nel senso che non si può dire tu sì e tu no in campo artistico, tutti e tutti, ok? E quindi questo progetto promuove proprio il teatro come strumento di inclusione sociale, formando degli operatori, tra cui ho avuto la fortuna di entrare a far parte, diciamo, anche io, che abbiano un metodo comune, diciamo, di lavoro, e appunto poi alla fine di questo percorso, che quest'anno è stato un corso pilota, ma ci si augura che, insomma, diventi proprio un corso ufficiale, perché sinceramente ne abbiamo proprio bisogno, soprattutto in Italia, perché purtroppo la professione dell'operatore, diciamo, di teatro sociale non è ancora riconosciuta, speriamo che lo sia a un certo punto, e quindi c'è bisogno di persone molto preparate e che, insomma, sappiano quello che fanno, no? Per cui questo progetto, diciamo, si occupa proprio della formazione. E diciamo, la parte pratica di questo progetto prevede in vari laboratori, in varie strutture, appunto tenuti da gli operatori che hanno partecipato a questo progetto. Allora, Streghe Innamorate è diciamo, è stata la restituzione finale diciamo, di questo laboratorio che abbiamo fatto da febbraio fino ad oggi, praticamente. E il sottotitolo di questa performance è Innamorami di Metro, perché il lavoro che abbiamo fatto insieme, partendo da una bellissima leggenda che secondo me è una tra le più belle in assoluto del libro Donne che corrono coi lupi di Clarissa Pinkola Estes, e la leggenda di Pelle di Foca, cioè in effetti un ritorno alla propria natura istintiva originaria, ok? Qualunque essa sia, nel senso che ognuno poi insomma, conosce bene la propria. Per cui ognuna delle signore che ha partecipato diciamo, ha lavorato su questo e quindi alla fine è uscito un prodotto finale che parlava e raccontava proprio di questo. Quindi ognuno ha avuto la possibilità di raccontarsi nella forma migliore di sé e in quella che desiderava fondamentalmente. Quindi io diciamo ci tenevo a presentare questo progetto perché io credo, come dicevo prima, che questa tipologia di progetti, cioè la formazione degli operatori di teatro sociale, e scusate se insisto su questo, ma è veramente un tema molto molto sentito perché noi, come dire, scalpitiamo, perché sarebbe bello avere, diciamo, un riconoscimento più proprio più formale anche della professione, perché è una professione importantissima. Come dicevamo prima, non solo appunto. Oggi, per esempio, io l'ho fatto in un centro antiviolenza, altri lo hanno fatto magari con persone che hanno delle, disabilità, altri nelle carceri, cioè nel senso che è una professione che veramente a tutti noi fa bene, cioè sia a chi partecipa, diciamo, come utente, ma anche a me che ho partecipato, diciamo, come operatrice. È uno scambio, no? Continuo tra chi conduce e chi partecipa. Quindi ognuno di noi diventa un essere umano migliore, fondamentalmente. Quindi tutto questo per ricollegarmi appunto a quello che diceva Romina, e cioè che l'arte e il teatro, perché parlo di teatro perché è quello che faccio io, non può che essere un qualcosa di inclusivo. Quindi chiunque dica il contrario sta dicendo, secondo me, un'aberrazione enorme. Chiunque voglia imporre il contrario anche.
Ti ringrazio Federica, poi riprendiamo un po' magari dopo il discorso, dopo aver ascoltato anche il progetto che ci presenta Barbara, il discorso dell'esperienza che avete fatto nelle carceri. Anche tu avevi proposto un brano musicale, Io sono te, di Assia Fiorillo. Vuoi presentarcelo e lanciarlo tu?
Sì, allora, a proposito di carceri, questo è un brano che è stato scritto da ragazze che, diciamo, all'epoca della composizione della canzone erano momentaneamente recluse nella sezione femminile del carcere di Salerno, dove io, tra l'altro, ho avuto la fortuna di fare laboratorio per quasi 3 anni. E tramite questa artista napoletana molto brava, una musicista e cantante che è Assia Fiorillo, hanno partecipato a questo progetto musicale da cui è uscita questa canzone praticamente. Quindi le ragazze l'hanno scritta e lei poi l'ha messa in forma musicale, e secondo me è molto bella, perché il succo della canzone è che ogni persona è te, cioè nel senso siamo tutti, quindi non ha senso sentirsi superiori a qualcuno, oppure dire io non potrò mai andare a finire in carcere, cioè non è così. Quindi il carcere fa parte della nostra società, come fanno parte altre cose, e le persone che stanno lì sono persone, punto. Quindi potrei essere io, potresti essere tu, potrebbe essere chiunque altro. E solo, non dico che è un caso, che non sia così, perché magari non lo è, però sicuramente le circostanze della vita, perché no, potrebbero anche portarmi lì a un certo punto. Quindi il senso della canzone è proprio questo.
Soprattutto adesso, con la repressione continua che seguiamo, ci sono tante persone, che attivisti, che sono in carcere, non dimenticate.
Esatto.
Ecco, vai, via con la canzone.
Sono la vostra indifferenza, da qui si lascia andare ogni più piccola indulgenza. Colpa, indossa le mie scarpe, vedi come si porta questo peso, e prova a stare sempre in piedi. E se mi spoglio tu conta ferite e lividi che curerò. Sono la vita che scelsi e non li nascondo, ma ricorderò. Io sono te, cresciuta nella mia famiglia. Io sono te, nel mio quartiere complicato. Io che ho creduto all'assenza dello Stato, non l'ho cercato più, ma è lui che mi ha trovato. Io sono te, se a 9 anni sei già in strada. Io sono te, e dopo accada quel che accada. Io che correvo senza mai sentire il vento, l'amore nell'elemosina piangeva senza pianto. Cifre, siamo dei numeri sui fogli. Il copia e incolla dei burocrati confonde vita e sbagli. Soldi, è questa la mia condanna. Comprare occhi riverenti è solo scorza che ti inganna. E se mi chiami Caina, per quanto sono stata cattiva, lo so. Sono passata attraverso gli spari, gli errori che non rifarò. Io sono te, cresciuta nella mia famiglia. Io sono te, nel mio quartiere complicato. Io che ho ceduto all'assenza dello Stato, non l'ho cercato più, ma è lui che mi ha trovato. Io sono te, se a 9 anni sei già in strada.
giorno filtrano illusioni, spente dal buio dei pensieri perché ho lasciato fuori. Io sono te, cresciuta nella mia famiglia. Io sono te, nel mio quartiere complicato. Io che ho ceduto all'assenza dello Stato. Non l'ho cercato più, ma è lui che mi ha trovato. Io sono te, se a 9 anni sei già in strada. Io sono te, e dopo accada quel che accada. Io che correvo senza mai sentire il vento. L'amore in elemosina piangeva senza pianto.
E adesso passiamo a Barbara. Barbara, una grande amica, Barbara di Luce Siesta, come già abbiamo detto, già ho detto nella presentazione, referente della sartoria di Luce Siesta. Ecco, e io nella presentazione appunto ho raccontato questa grande attenzione, no, che ha questa sartoria al discorso del riuso, del riciclo, dell'economia circolare, no? E soprattutto del legame che ha questa sartoria con il centro antiviolenza e con la casa di Luce Siesta. E non voglio dire altro, voglio che ci racconti tu di questo bellissimo spazio e anche di questa relazione che si è creata con Romina. Vai Barbara.
Buongiorno a tutti. Allora, io sono Barbara e, come dicevamo prima, la referente della sartoria, e volevo raccontarvi un po' del progetto nato in questa casa di accoglienza che si trova nella zona del Tuscolano. È un punto di riferimento per le donne che sono accolte nella casa, ma anche del quartiere, per cui ci vengono a trovare i vari vicini portandoci racconti o portandoci anche materiale che noi ricicliamo e risfruttiamo nei nostri vari progetti. E, diciamo, nella sartoria si cerca di prestare attenzione appunto a un riciclo di materie prime, che spesso e volentieri vengono buttate, invece possono avere una seconda vita e delle volte diventando manufatti anche forse più belli degli originali, perché comunque sono curati da donne che comunque ci mettono tutto il loro amore. E devo dire all'interno della sartoria in questi ultimi anni si è formato anche un bellissimo gruppo e insieme a me ci sono altre 4 sarte di vari paesi, e non solo italiane, e che hanno portato qui nella sartoria anche le loro conoscenze, le loro tradizioni che abbiamo mischiato un po', e quindi escono fuori anche delle cose che hanno delle caratteristiche particolari. E la cosa che volevo anche sottolineare è che noi siamo un po' fuori diciamo dall'economia che c'è e che vediamo appunto nei negozi, perché noi vestiamo corpi non conformi, cioè da noi vengono persone con la loro fisicità e noi le vestiamo a seconda del loro gusto, della loro provenienza, delle loro forme, e decidiamo insieme cosa vogliono mettere. E questo fa sì che veramente un abito diventa una creazione, poi alla fine un quadro. E ci è capitato ultimamente di avere anche delle artiste famose, hanno indossato degli abiti della sartoria, anzi ha indossato degli abiti della sartoria Lilith, è conosciutissima nella serie delle fate ignoranti, adesso si è lanciata e insomma ha trovato questo posto molto accogliente, e questo per noi è la cosa fondamentale, cioè le persone qui possono venire anche semplicemente ad attaccare il bottone, cioè nel senso che se hanno modo e voglia, desiderio di stare, e qui si trova lo spazio per poter accogliere le persone che appunto hanno desiderio di farlo. E con Romina ci siamo conosciute l'anno scorso tramite mail, però è nata subito una relazione a distanza, possiamo dire, perché ci siamo trovate subito, non lo so, a me è piaciuta e penso anche io a lei. Ci siamo poi incontrate a settembre ed è nato questo progetto bellissimo delle shopper. Che è un progetto nato già qualche anno fa, però con delle piccole varianti, nel senso noi produciamo queste shopper appunto con materiali di riciclo e spesso appunto le persone del quartiere ci portano tessuti che magari erano una mamma, eccetera, che vogliono rivedere in qualche maniera vivere, no? E noi li riutilizziamo e abbiamo prodotto queste shopper con delle grafiche di Romina. E in queste shopper c'è anche un messaggio che vogliamo diffondere e che stiamo diffondendo, che è quello dell'amore universale. L'amore non ha sesso, non ha differenze e quindi portare una shopper e far leggere questo messaggio a tutto, secondo noi è anche un modo di fare la nostra parte da questo punto di vista. E, diciamo, nella sartoria, e appunto, come dicevo, ci sono sarte di paesi diversi e stiamo lanciando altri progetti oltre a quelli delle shopper. In questo momento non possiamo svelare completamente tutto perché è un marchio che uscirà a breve, però insomma stiamo producendo intimo transgender e anche qui con un'attenzione al riciclo. Perché stiamo utilizzando dei ritagli di tessuto che Valentino gentilmente ci ha donato e che quindi verranno utilizzati per fare cose. E poi appena ci sarà il lancio della produzione, magari ci possiamo risentire e dare un sito dove poter acquistare questi prodotti.
Faremo una puntata speciale
Speciale.
sulla moda transgender. Credo che sia veramente importante anche perché, voglio dire, purtroppo diventa anche molto, molto costoso, cioè il binder piuttosto che altro e soprattutto non è facile trovare, cioè c'è un binarismo tremendo, no? In tutti i negozi, diciamo, normali, quelli a cui si riferiva appunto Romina prima, quindi trovare per esempio abbigliamento che possa andare bene ad una persona non binaria, lo dico per esperienza diretta, è estremamente, estremamente difficile, cioè addirittura un'imposizione, no? Puoi andare lì e c'è solo quello, se vai in un negozio, cioè non si riesce a trovare nulla, quindi bellissima questa notizia che avete lanciato, no? Di questo lancio transgender per la sartoria di Luce Siesta e quindi faremo davvero una puntata speciale su questo. Io ho notato una cosa, Barbara o Romina, non so chi ha voglia di rispondere, lo faccia, che amore è scritto con la Shva, no? Mi sembra che rispetto a questo ci sia ovviamente una scelta
Mirata.
precisa.
Sì, rispetto a questo c'è una scelta precisa, appunto, proprio perché non ci sono indicazioni di nessun tipo da questo punto di vista. E con Romina ci siamo sentite più volte riguardo questo progetto e devo dire, insomma, che deve andare così, va bene così, è giusto che sia così.
Ecco, una cosa pratica, ma le persone che vogliono comprare queste shopper, vederle, sceglierle, eccetera, cosa fanno?
Allora, le persone possono venire in sartoria che è aperta tutte le mattine dalle 9 alle 13, tranne in questo periodo il lunedì perché sto facendo un corso di formazione alla casa di Leda, però per gli altri giorni insomma la sartoria è aperta e possono scegliere perché al di là della stampa che esterna che possono scegliere, gli interni sono tutti diversi, per cui c'è anche l'esclusività di un prodotto.
E scusami, ricordiamo anche a chi ci sta ascoltando che stiamo parlando della sartoria di Lucio Siesta che si trova appunto in via Lucio Sestio
10. Facilmente raggiungibile con la metropolitana perché sta a 20 metri dall'uscita della metropolitana, quindi con un giardino splendido ed è anche un modo di passare un po' di tempo in questo nostro bellissimo giardino e quindi sì, possono passare le persone quando vogliono, insomma, negli orari indicati.
Non c'è possibilità di comprarle online per chi non è a Roma?
Sì, allora c'è anche la possibilità di comprarle online, noi facciamo spedizioni e si può richiedere la shopper alla mail della sartoria, che è lissartoria@gmail.com, scritto con LYS, o comunque far riferimento anche al sito di Luce Siesta, perché comunque poi i messaggi vengono rigirati e possiamo organizzare anche spedizioni.
Perfetto. E poi ricordiamo che, come sempre, nel podcast che pubblichiamo della puntata ci sono poi tutti i riferimenti. Potete trovare gli indirizzi che sono stati detti durante i vari interventi, i link ai vari progetti, eccetera. Quindi, se non avete fatto in tempo a scrivere l'indirizzo che volevate nel podcast su radiosonar.net, potete poi trovare tutto. Tu hai fatto riferimento al fatto che stai facendo un corso di formazione lunedì, e questo ci riporta un po' al discorso delle carceri, e quindi volevo un attimo chiedere a te di parlarcene, e poi magari anche a Federica se può raccontarci l'esperienza appunto che ha fatto all'interno delle carceri. Quindi raccontaci di questo corso di formazione che stai facendo, Barbara.
Allora, generalmente abbiamo fatto diversi corsi di formazione legate ad associazioni private o anche semplicemente tramite la regione. E con questo progetto in particolare io sto andando alla casa di Leda, che accoglie donne che hanno pene lievi da scontare, che però hanno bambini piccoli, per cui questo posto accoglie queste donne con i bambini. E all'interno ci sono delle operatrici che diciamo, danno anche la possibilità a queste persone di fare cose alternative a quello che avevano fatto fino ad allora. E nel mio caso, ovviamente, io insegno il cucito, quindi il lunedì vado da loro e insomma ci sono delle persone molto ben disposte. Ce n'è una in particolare che mi sta dando grandi soddisfazioni e spero che continuerà in futuro perché devo dire, io ho un amore fortissimo verso quest'arte e un po' trasmessa forse da mia nonna, non lo so, un po' perché ce l'ho io nella mia natura, però mi piace trasmettere e come diceva anche prima Romina o come diceva anche prima Fede, c'è sempre uno scambio, quindi quello che io posso dare a loro, loro me lo ridanno in un altro modo e quindi insegnare quest'arte e tramandarla, portarla avanti e far sì che possa diventare un mestiere poi a tutti gli effetti, perché è desiderio di farlo, mi fa piacere, quindi insomma io lunedì vado a fare questa cosa e tra l'altro c'è uno dei bambini di queste donne che ha una propensione al cucito incredibile, veramente stupefacente e si è fatto una lezione con noi e nell'arco di 2 ore è riuscito a cucirsi una tasca da solo utilizzando la macchina da cucire al posto della mamma e dava pure indicazioni alla mamma su cosa fare, quindi veramente fantastico. E questo ecco, proprio per ritornare al discorso che facciamo prima, la vita purtroppo ti può portare a delle situazioni particolari, però questo non significa che dietro ci siano delle persone che comunque hanno voglia di cambiare, hanno voglia di fare e hanno anche proprio banalmente il talento per poterlo fare.
Federica, ci racconti la tua esperienza che si collega un po' a questa cosa, no? A questo racconto di Barbara, proprio sul fatto anche di trovare spazi dove poter esplorare nuove strade rispetto alla propria vita.
Assolutamente. Allora, io vi racconto, diciamo, di questo progetto che si chiama Gli ultimi saranno, perché è strettamente legato a quello che stiamo dicendo, perché riguarda proprio le carceri in particolare. Praticamente con il nostro collettivo che si chiama Delirio Creativo, abbiamo ideato, diciamo, questo progetto che si chiama Gli ultimi saranno ed è dedicato prettamente alle carceri. Siamo un collettivo di artisti, tra attori e musicisti. Che dal 2018 abbiamo girato diciamo, più di 20 carceri in Italia perché volevamo proprio toccare con mano determinate dinamiche, determinate, vabbè, insomma, quello che significa stare in carcere. Facevamo questi incontri a cui poi magari seguivano anche dei laboratori continuativi, diciamo annuali, eccetera. Però questi incontri in particolare si svolgevano così e si svolgono tuttora. Noi andavamo col nostro repertorio di brani, di pezzi recitati, così a canovaccio, diciamo così, e ci incontravamo con i laboratori artistici che erano già presenti all'interno delle carceri. Quindi gli operatori che tenevano i laboratori preparavano, diciamo, i loro utenti con delle poesie, con dei pezzi scritti da loro di solito, che volevano magari partecipare al nostro rito di improvvisazione collettiva, così lo chiamiamo. E quindi ogni volta si creavano cose diverse, chiaramente. Quindi il terreno comune a tutti era quello dell'arte e quindi tutti quanti parlavamo allo stesso microfono, fondamentalmente, senza differenze, senza chiederci chi aveva fatto cosa, boh, non ci interessava. L'unica cosa è che noi abbiamo incontrato in queste strutture tantissimi cantanti, tantissimi poeti o poetu, tantissimi cantantu, tantissimi attoru, tantissimi tecnici del suono, per esempio, e tantissimi tante altre cose, cioè che non c'era per forza il collegamento siamo detenuti, non siamo detenuti, cioè leviamo questa cosa, e quindi facevamo questa cosa insieme e la facciamo tuttora. E vi racconto solo questo episodio perché secondo me è proprio emblematico. Una di queste date l'abbiamo fatta a Montecitorio, a febbraio 2020, prima di tutta questo dramma, diciamo. La cosa bella è che lì sono intervenuti diversi carceri praticamente di tutta Italia, comprese le istituzioni. E abbiamo fatto il nostro rito collettivo con tutte queste persone. E la cosa bella è che allo stesso microfono, ancora una volta senza differenze, hanno parlato persone che in quel momento rappresentavano le istituzioni, hanno parlato persone che in quel momento erano detenute, hanno parlato persone che in quel momento facevano gli insegnanti, facevano i cantanti, facevano altro. Quindi esseri umani semplicemente, punto. Nessuna catalogazione, senza nessuna etichetta, senza niente, che si esprimevano solo attraverso l'arte tutti quanti insieme. Questa cosa, secondo me, è proprio emblematica di come noi ci appiccichiamo addosso, appiccichiamo addosso agli altri delle etichette inutili che ci servono solo a chiuderci in delle gabbie, perché ognuno di noi è tante cose. Quindi, per riassumere e per finire la mia esperienza, diciamo, nelle carceri, che fortunatamente per me continua tuttora, perché il mio segreto, nel senso che è quello che forse questa esperienza molte volte dà più a me che alle persone che vado a incontrare, ma questo, vabbè, ce lo diciamo noi e tutti quelli che lo vedranno, ok? Però è proprio questo, cioè nel senso che ognuno di noi è tante cose ed è inutile dirci siamo solo questo, siamo solo quell'altro. Quindi ognuno di noi può fare esperienze positive, esperienze negative. Diciamo che il carcere è un qualcosa che può toccare tutti, ma anche banalmente perché tu stai ubriaco una sera e purtroppo metti sotto una persona, cioè non è che c'è bisogno di fare chissà che cosa. E quindi questo è bene che lo capiamo e che le carceri vengano sempre di più aperte all'esterno, secondo me, e questo può succedere nel momento in cui i luoghi in cui si fa teatro in carcere vengano aperti all'esterno, per esempio, e diventino magari dei teatri, chissà. Vabbè, niente, mi sto dilungando troppo.
No, va benissimo. Grazie. E noi che siamo contro le carceri, perché pensiamo che non sia esattamente l'istituzione più appropriata per poter intervenire rispetto appunto a quello che succede, a questo punto vogliamo ascoltare questa meravigliosa canzone che ci hai proposto, proprio del progetto Gli Ultimi Saranno, che si intitola Canzone d'Evasione.
Sì, si intitola la canzone di evasione perché in realtà questa canzone è stata scritta da uno dei nostri diciamo artisti, che si chiama Alessandro Frischi, e abbiamo cercato di raccontare in maniera, diciamo, diversa dal solito, da come viene raccontato il carcere di solito, quello che ci può essere nella testa di una persona che sta in carcere, magari pensieri che non dice, diciamo così, però è una canzone molto fresca poi fondamentalmente, anche se secondo me dice ha ovviamente un contenuto importante, quindi spero che vi piacerà.
Sbarre, sbarre, assi di ferro, fredde e grigie, servono a, sbarre, servono a chiudere, assi di ferro, chiudere, fredde, serrare, legare, sbarre, relegare, servono a, che confinare, imprigionare, relegare, confinare, imprigionare, imprigionare, impedire il passaggio.
Se avessi un tramonto solo per me, solo in riva al mare con il sole arancione, piangerei e dopo scriverei una lettera d'amore bagnata di sole, poi la lancerei lontana dal mio temporale. Ma queste tra le cose che non posso proprio fare. Se una canzone mi fa volare, mi fa attraversare i muri, ma da normale non lo so fare. Non so nuotare, non so uscire di prigione, ma so cantare una canzone d'evasione. Mi fa volare, mi fa attraversare i muri, ma da normale non lo so fare. Non so nuotare, non so uscire di prigione, ma so cantare una canzone d'evasione. Avessi una luce dentro di me, solo nella notte con lampione arancione, con colore dimenticherei di tutto quel grigiore, di quelle catene, luce naturale, invece tu hai l'interruttore. Ma queste tra le cose che non posso proprio fare. Mi fa volare, mi fa attraversare i muri, ma da normale non lo so fare. Non so nuotare, non so uscire di prigione, ma so cantare una canzone d'evasione. Mi fa volare, mi fa attraversare i muri, ma da normale non lo so fare. Non so nuotare, non so uscire di prigione, ma so cantare una canzone d'evasione.
Si chiama Mary, tutti i giorni mia figlia, non mi porterebbe niente di quell'altra famiglia. Se potessi vedere tutto il mondo scoperto, camminerei per qualche anno all'aperto. Se potessi mangiare tutti i giorni gelato, smetterei per sempre di sentirmi tutto sudato. Se potessi giocare tutti i giorni a pallone, se potessi fare quello che mi va. Se potessi chiamare tutti i giorni mia figlia, non mi porterebbe niente di quell'altra famiglia. Se potessi vedere tutto il mondo scoperto, smetterei camminare per qualche anno all'aperto. Se potessi mangiare tutti i giorni gelato, smetterei per sempre di sentirmi tutto sudato. Se potessi se potessi fare quello che mi va. Se una canzone mi fa volare, mi fa attraversare i muri, ma da normale non lo so fare. Non so nuotare, non so uscire di prigione, ma so cantare una canzone d'evasione. Mi fa volare, mi fa attraversare i muri, ma da normale non lo so fare.
Bellissima questa canzone, grazie Federica, grazie per aver condiviso questo progetto così importante. Siamo ormai quasi in chiusura e volevo chiudere con una riflessione con Romina, no? Abbiamo parlato appunto di cucire, di fare rete, di filare, di ricamare, no? Ecco, questa cosa, questo filo, no? Che è la cordicella di Romina, e i fili della sartoria di Barbara, e i fili delle parole, delle canzoni, degli incontri, no? Di Federica, oggi si sono un po' incontrati. C'è questo desiderio di fare rete, no? Io per esempio qui a Madrid adesso sto partecipando a questo progetto che si chiama Ilando Futuro, no? Che è un progetto appunto di di ricamo, però è un progetto assolutamente particolare ed alternativo, nel senso alternativo insomma al corso di ricamo, diciamo, no? Normato, nel senso che l'idea di questo progetto appunto è che delle persone si incontrino e parlano insieme mentre parlano e ascoltano quello che dicono le altre persone, e trovano delle parole che disegnano su una tela e che poi possono ricamare in vari modi, utilizzando, anche noi utilizziamo molto materiale di riciclo, materiali diversi che non siano soltanto il filo, e questo diventa poi una tela che viene unita insieme in un progetto globale, perché oltre che in Spagna si sta facendo anche in Brasile, in Colombia, in Argentina, in Bolivia e molti altri paesi, e che avrà poi questa esposizione finale in Costa Rica a settembre, con questa tela enorme che metterà insieme tutte queste parole, tutto questo sentire rispetto al futuro, rispetto al cambiamento, no? E tra l'altro questa cosa della tela, delle tele che si uniscono, l'abbiamo anche ritrovata per esempio proprio e pochi giorni fa, in occasione dell'anniversario del 15 maggio qui in Spagna, a Valencia, un gruppo di persone si sono incontrate e hanno ricamato su una tela i nomi delle persone che sono state uccise nel Mediterraneo dalla politica europea sulle frontiere, e poi appunto queste tele con tutti questi nomi sono state unite insieme in questa installazione nella piazza, che è stata molto importante. Quindi questa cosa di rete ci apre a questa ultima canzone che vogliamo farvi ascoltare prima di chiudere questa puntata, che ci ha proposto appunto Romina, che adesso ci presenta, che è Zampa del Telar di Nora Sarmoria.
Sì, infatti, Mari, questa è la samba del telar. La samba è un ritmo anche popolare in Argentina, e parla del telaio, no? Però di un telaio dove si narra tanto sull'arte e su come si intreccia l'arte, i linguaggi artistici. E questo mi fa pensare a questo, no? A come attraverso i tessuti che generiamo intrecciandoci con l'arte, e questo ci permette di creare comunità, no? Di creare comunità creative, comunità semantiche, di creare nuove realtà. E così che questa è la riflessione che mi viene di ascoltare tutte le esperienze, quanto sono presenti questi fili, questi telai, questa voglia di tessere insieme. Così che in questa canzone ho trovato un po' il senso di questo, con la Samba del Telar di Nora Sarmoria, che invito a conoscere ancora di più.
E con questa canzone che adesso ascoltiamo chiudiamo questa meravigliosa puntata. Io ringrazio Barbara, Federica e Romina per aver partecipato, rimando chi ci ha ascoltato al podcast che sarà pubblicato oggi a partire dalle 12. Come sempre, non spegnete la radio, perché fra pochissimo va in onda Quirzionario. Un saluto a tutto, grazie per chi ci segue. Ricordiamo che abbiamo un canale Telegram dove potete raccogliere le informazioni di tutte le puntate di Transfemme in Onda e Quirzionario, e anche una pagina su Facebook che si chiama appunto Transfemme in Onda. Grazie, e invito tutto voi a fare un saluto finale a chi sta ascoltando, e poi andiamo con la canzone.
Grazie a te, Mari. Un saluto a tutto.
Grazie, ciao a tutto, e avanti per un'arte orizzontale e cooperativo.
Grazie Mari, grazie Barbara, grazie Romina, e grazie a tutti per questa bellissima, bellissima, bellissima esperienza.
E l'arte si fa strada. Zampa del Telar.
más ritmos se tejen. Esta samba del telar nos une, nos enlaza y entreteje al musical. Trama ordimbre, vos y yo, unidos, enlazados en sonidos de color. Cintas vuelan.